Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, eravamo in una fase lunare, si stava parlando appunto della Luna in quanto satellite della Terra, perché si partiva dall'ascolto di sigle di Spazio 1999 con la fuga della Luna dalla traiettoria terrestre, eccetera, eccetera. E quindi farò una domanda al nostro ospite, che saluto e ringrazio.
Buongiorno
Bobbio.
A tutti.
Perché lui è un astrofilo e allora non ho capito come la Luna possa essere vista sempre da tutte le parti della Terra. Cioè, ogni notte noi vediamo la Luna e spesso anche prima della notte, cioè, ma anche in America, come la si vede da tutte le parti? Perché lo si vede solo quelle ore, mentre la Luna ha questo...
Ma è la Luna in realtà la si vede da tutte le parti perché in realtà molto lentamente... ruota in modo quasi sincrono attorno alla Terra. Ha una piccola differenza, per cui mostra sempre la stessa faccia, ma pian pianino, giorno per giorno, si sposta di pochi gradi, e quindi questo dà anche le fasi lunari.
Dà anche le fasi lunari, va bene. E poi intervengono le fasi lunari sul carattere delle persone, anche sulle nascite, dicono.
Qualcuno dice di sì. Non saprei spiegare scientificamente il motivo, ma qualcuno dice anche che so, i capelli bisogna tagliarli in luna calante, non in luna crescente.
Quello è vero, mi sono tagliato la barba in luna calante e non mi cresceva più, una roba terribile.
Beh, la tua età non potranno dargli dello sbarbatello,
No, nel senso, a me piace la barba folta, però una volta ogni tanto me la taglio. Ho guardato il calendario e non la luna. E non mi ricresceva più, ero disperato, dico, ma Santa Maria. Vabbè, invece no, è anche vero sul vino, perché io faccio il vin santo per la messa, e se lo fai, se spremi l'uva in luna crescente, fai l'aceto santo, non, questo è proprio garantito assoluto.
Anche il travaso, dicono, sia importante
anche
farlo
il travaso.
Con la corretta fase lunare.
Anche il travaso, finché il travaso è dalla bottiglia al bicchiere non fa tempo a rovinarsi il vino.
Inacidirsi.
Ma se invece è un po' più lunga la questione, si inacidisce, sì. No.
Allora, questo... scientificamente non saprei spiegare il perché, però vox populi.
Vox dei, come disse... Chi lo disse questo, vox populi?
Questo veramente lo ignoro.
Ecco, finalmente una cosa che non sai. La disse
non posso essere
San Giovanni XXIII, poco tempo. Ah, no, ho sbagliato, stavo facendo una figuraccia. No? Lui disse Voluntas Dei Pax Nostra, quando gli dissero che stava per morire, e lui disse Voluntas Dei Pax Nostra. Vox Populi, Vox Dei, non lo so. Rifo, va bene, ogni tanto è bello fare delle figuracce in diretta, va bene, anche se siamo in differita. Allora, dove eravamo rimasti? Non alla Luna?
No, eravamo rimasti alla mia uscita dal ciclo scolastico delle scuole superiori.
È venuta benissimo.
Dignitosamente, sì, più che dignitosamente.
Tu avevi ancora i sessantesimi?
Ancora i sessantesimi.
Cioè no, avevi già i sessantesimi. No, prima com'era?
No, i sessantesimi adesso sono centesimato adesso.
E... Sì, anche i miei genitori che hanno fatto la maturità vecchia, quella con tutti gli esami degli ultimi tre anni, cioè tutte le materie degli ultimi tre anni, più cosiddetta ad universa.
Più che maturo dichiaravano la tua marcescenza, perché avevi superato come il frutto, no? Essere il maturo, e avevi già passato oltre, ed avevi già appassito dopo aver studiato per una sola mattina, per una sola ora, tutti gli esami, tutte le materie dell'ultimo periodo, dell'ultimo ciclo scolastico.
Dovevi dare una cioè dovevi far capire che avevi padroneggiavi quelle materie, non è che ti chiedessero chissà che cosa, però lo studio doveva essere una roba massacrante. Non solo, ma ti potevano rimandare a settembre anche l'esame di maturità.
Ma oggettivamente diversi, anzi direi quasi molti decenni fa, il valore del diploma era molto più alto di quanto non sia oggi, non sia considerato oggi. Oggi è quasi una fase di passaggio per l'università.
No, oggi il diploma è necessario, perché anche se vai a fare, con tutto il rispetto, il bidello allo scovazzino, se fai un concorso pubblico devi averci un diploma, e questo avvilisce tutti coloro che sono maturati, perché vuol dire che non c'è uno stacco culturale dal minimo richiesto. Quindi è stato, ci vorrebbe Totò, a livello.
Beh, oggettivamente la laurea breve oggi ha sostituito quello che era decenni fa il diploma. E difatti hanno dovuto creare un ulteriore grado, che introdurre in Italia il PhD, no? Il dottorato di ricerca.
Sì, io mi ricordo che qualche anno fa ricevetti una telefonata dalla dottoressa, non so che cosa, che voleva propormi l'acquisto, no, non l'acquisto, mi diceva che stavano per inviarmi il piano per la fuga dalla parrocchia. La dottoressa che stava al telefono, io rimasi come un cretino.
Perché mistero della burocrazia.
No, vabbè, cioè voglio dire, non è che ci vuole un dottore per te fare una telefonata.
Ormai
abbiamo ridotto tutto, e insomma io sono un po' nostalgico, mi piacerebbe tornare anche all'avviamento, al professionale, alle tre forme, in modo tale che a un certo punto tu dici vabbè, io prendo una via, e poi chi è intelligente può anche tornare indietro più avanti, questo è sicuro. Gente che aveva cominciato l'avviamento, che poi arrivato a 40 anni si è fatto le medie e le superiori, ne ho conosciuta, e penso che ci sarebbe più lavoro anche.
Beh sì, una volta c'era la possibilità di passare direttamente dal diploma, non necessariamente quelli professionali tipo il meccanico o l'analista chimico, ma appunto, che so, i periti, i capitani, gli geometri passavano quasi direttamente nel mondo del lavoro con un esame di Stato.
Sì, sì, sì.
Oggi, appunto, se non hai una laurea breve...
Impossibile. Non solo, poi dopo le lauree devi averci anche tutti gli esami di specializzazione specifici di quella cosa. Pensa anche solo un camionista o uno che porta l'autobus. Devono avere la patente D o
pubblica.
C, poi devono fare il CAP, poi devono fare il CQC o qualcosa del genere, poi devono, cioè, alla fine è una roba impressionante, che poi dopo devono ogni 3 anni ripetere questi corsi perché ci sono stati gli aggiornamenti, le cose, sì.
Perché... Le verifiche, perché con l'età tu non, come dire, potresti non essere più abile a eseguire un certo lavoro.
Ah, quelle le verifiche, va bene, ma che qualcuno... ci siano, cioè una volta che tu c'hai una patente sei in grado di portare quel mezzo, cioè adesso fare tutte queste cose.
La burocrazia vuole un po' fare una cosa, dirò una cosa semigoliardica, no? Qualcuno si ricorderà il famoso bollino blu della banana, no?
Sì, come no.
Esatto, qualcuno dovrà portarlo sul fondo della schiena per poter dire ok, puoi andare, no? Per darti il punto dove darti un calcio per mandarti a lavorare.
Perfetto. Vabbè, insomma, lasci la scuola, non mi ricordo più che tu avevi fatto il professionale.
No, io sono perito in telecomunicazioni.
Ah, sì? Perito infatti comunichi bene.
Grazie. E come primo approccio pensavo di mi ero iscritto all'università con la prospettiva di fare ingegneria elettronica. Proprio un mese e mezzo dopo il diploma mi è arrivata una telefonata di una persona a me vicina che mi fa: senti, c'è il geofisico, che oggi ha cambiato nome lasciamo perdere quale sia l'attuale, perché ci vuole prendere fiato, è lungo così, mi viene l'asma ogni volta che devo pronunciarlo, e che mi ha detto, senti, ci sarebbe da fare un lavoretto di 3 mesi per l'osservatorio geofisico. Ho detto, beh, ok, 3 mesi, arriva l'inverno, mi metto via un po' di soldi in parte e quindi posso tranquillamente continuare il mio percorso universitario. E subito dopo mi hanno detto, beh, ma resteresti a lavorare a tempo indeterminato? E lì ho dovuto scegliere, e all'epoca scelsi l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani. E dopo un anno e 13 mesi, quindi poco più di un anno, era uscito il concorso, e quindi dall'81 fino al mio ritiro dal lavoro ho lavorato sempre per quell'ente, quindi ho fatto 43 anni e 3 mesi, tutti scegliendo l'uovo oggi, di uova ne ho, come dire, acquisite molte in 43 anni e più.
Meno male che qualcuno ha fatto crescere le galline. No?
Diciamo che sono passate diverse generazioni di galline.
Sì.
Sì, perché non credo che viva 40 anni una gallina.
No.
Specialmente se finisce in pentola.
Io avevo una gallina che aveva 10 anni, poi è arrivata una poiana e me l'ha mangiata.
E ci picchia, beh, mamma natura, con mamma natura non si può discutere.
No, incredibile. Vabbè, no, anche da un certo punto di vista era anche affascinante, non questa cosa. La cosa più affascinante è che sono andato poi dalla ferramenta che c'è a Borgo San Sergio, mi sono chiesto, ma c'è una rete, qualcosa per tenere lontane le poiane? E mi ha dato una rete sottilissima, proprio, che basta tirare due capi con pochissima energia e si strappa. E dico, questo mi piglia in giro. Dico, ma non avevo il coraggio di dirglielo in faccia, mi stai prendendo in giro, l'ho messa. E i primi giorni vedevo le poiane che volavano sopra e se ne andavano. Solo il fatto di vedere la rete le allontanava. Incredibile.
Effetto psicologico o effetto ottico?
Effetto ottico. Loro vedevano che c'era un ostacolo, che non era possibile entrare, basta. E questo non... cioè, basterebbe che arrivassero, strappassero con gli artigli, cioè riuscirebbero benissimo, invece stanno fuori. Fantastico. Io mi ricordo, ma allora tu non sei così, diciamo, anziano, che un tempo, mi ricordo quando, che ero a Serrada di Folgaria, mi ricordo ancora, una bellissima località, allora nevosa, adesso non so quanto nevichi più, ma allora nevicava tantissimo, c'era sempre un sacco di neve, e andavo a sciare, mio padre andava a sciare, e noi lì passeggiavamo, facevamo altre cose, e c'era una rivista, avremmo avuto quindi 6-7 anni, perché 7 anche 7-8 anni, perché sapevo leggere, c'era una rivista che faceva vedere le varie classi superiori, scuole superiori, a che università ti facevano accedere. Una volta non era possibile entrare in qualsiasi università, una volta che...
No, dovevi aver fatto il liceo.
Il liceo classico ti faceva entrare dappertutto, lo scientifico soltanto nelle materie scientifiche, e poi c'erano i vari, non so, perito agrario ti faceva fare anche, e via dicendo. Era interessante questa cosa qui.
Beh, ma posso dire una cosa, si è diplomato con me, quindi in telecomunicazioni, una persona che poi ha fatto l'università medicina, e avendo conoscenza tecnico-elettronica, e è riuscito a superare rapidamente i suoi concorrenti proprio perché capiva le funzionalità delle macchine. E quindi per lui dire, per esempio, me lo raccontava lui, che il torace umano presenta al respiratore della rianimazione un'impedenza esattamente come un condensatore elettrico alla corrente alternata. Per lui è stato immediato capire, mentre per i suoi colleghi era uno scalino da superare, no? Un gradino per qualcuno,
ecco, io sono tra questi. Ho fatto il liceo classico ed effettivamente sono rimasto come flashato quando mi hai dato questa notizia.
Eppure ormai, come dire, tutto il mondo, tutta l'evoluzione tecnico-scientifica non si impernia più, non si incentra più su una materia sola. Ormai si va sul multidisciplinare, perché il mondo è complesso e l'evoluzione va verso cose sempre più complesse. E quindi chi ha la capacità di acquisire, come dire, un bagaglio di conoscenze, anche di base, su più argomenti, su più materie, è avvantaggiato rispetto a chi magari è bravissimo ma soltanto di un unico argomento.
L'eclettico mi è sempre piaciuto in modo straordinario, sempre molto, molto più bello essere eclettici che altro.
Gli inglesi non condividono, dicono joker of all trade, master of none, cioè se tu sei il jolly, no? Capace un po' di tutto, non sei padrone di nulla. Sono una questione di opinioni. Io preferisco essere il jolly di un po' di tutto, conoscere un po' di tutto.
Non sono d'accordo con questo, perché io sono beh, certo, non conosco l'ebraico, per esempio, però credo di essere una persona che dal punto di vista dottrinale sa dare qualcosa di serio. Però so anche montare le cucine o verniciare, lucidare i pavimenti, cioè ho una manualità che non è di tutti, cioè, anche in casa mia vedo, sono l'unico che ha una manualità, ma faccio bene.
Una buona manualità.
E faccio bene, per esempio questo tavolo mi viene sempre la tentazione di grattarlo e poi mettergli la gomma lacca e rimetterlo a nuovo. Ma questo secondo me non è vero, perché più usi la testa e le mani e più diventi capace di osservare tutto, per cui forse non hai una conoscenza specifica eccezionale, ma riesci a entrare facilmente nella testa di ogni conoscenza. Cioè, riesci magari con un po' di fatica, se uno mi parla di chimica io ci faccio una fatica pazzesca, così, però lì per lì, se uno è bravo, è capace di esprimersi, io riesco anche a capire.
Beh, ma restando sulla manualità, il vecchio artigiano, colui proprio che possedeva l'arte, ma perché aveva molta esperienza e riusciva a prendere il meglio anche da altre cose per portarlo nella sua arte. Una novità, a Trieste c'erano gli artigiani legati alla marineria e inventavano ogni giorno qualcosa di nuovo. Costruire una nave sulla collina e vararla lungo la strada di San Giacomo, per esempio, si riporta questo aneddoto, che hanno costruito un battello a San Giacomo e l'hanno varato lungo via San Marco per portarlo fino all'attuale porto industriale. Quindi,
bellissimo.
Sì, e c'è nei libri di storia di questa città anche questo episodio. Era geniale.
Sì, vabbè, qui mi vengono tanti pensieri brutti, non da prete, per cui
omettiamo di esprimerli.
Sì, non... E quindi finisci a fare l'osservatore astronomico?
No, l'osservatore geofisico. E per tutta la vita ho lavorato guardando dall'orizzonte in giù, quindi la fisica della Terra, e per hobby invece guardo dall'orizzonte in su, come hai espresso all'inizio. Sono anche un astrofilo che ama il cielo, in tutti i suoi fenomeni. Ma comunque poi la passione c'è sempre stata, però mi ci sono approcciato con intensità soltanto da pochi anni. Ma ricordo l'episodio sul Canin, che non distinguevo le costellazioni, no? 17 anni, raccontavamo la volta scorsa, e già ammiravo il cielo, andavo ad assistere alle conferenze di Margherita Hack, che veniva addirittura nelle scuole. Quindi il cielo l'ho sempre amato, però ho lavorato guardando e studiando la Terra. All'inizio il mio primo lavoro era stato fatto fare, dunque, l'exit, la zona era programmata per il Trattato di Osimo, una zona industriale a cavallo del confine italo-jugoslavo quella volta. E c'era un'area piuttosto vasta e dovevamo verificare se era edificabile con una tecnologia che viene chiamata ancora geoelettrica, quindi dando corrente elettricità al terreno, misurando negli effetti, si poteva capire che tipo di terreno, appunto, se fosse terra, se fosse roccia fratturata. E per diciamo quasi 2 anni questo è stato il mio primo lavoro.
Interessantissimo. Allora ci fermiamo un attimo ascoltando In the Sky, così restiamo tra le stelle, quest'occhio che ci guarda dal cielo, e vediamo. Riprendiamo, mentre parlavi della Margherita H, mi è venuto in mente Zichichi Ricchi,
Qualcuno lo chiama Zichichi Ricchi.
Vabbè. Sei venuto a sentire la conferenza di Zichichi, una delle prime conferenze della cattedra di San Giusto?
Confesso, no. È un personaggio, troppo personaggio per i miei gusti. È veramente uno, come dire, ha la testa fra le stelle, eh? Anche se è molto competente negli argomenti di sua competenza, e che come personaggio è veramente un originale, ecco, diciamolo così.
È un filosofo dell'astrofisica, secondo me. Comunque è interessante una cosa che nessuno mi ha mai fatto notare, ma l'ho notata io, e mi fa strano che nessuno ci abbia fatto caso, per cui secondo me c'è più... Quando era presidente della Repubblica Scalfaro, tutti lo prendevano in giro perché aveva sempre la sciarpa messa tipo stola, lui che aveva condannato un sacco di gente a morte. Tra l'altro una volta disse, una volta... Cioè, condannai uno, ma era necessario, boh, vabbè, lasciamo perdere. E c'aveva sta stola, no? come se volesse essere prete. Poi mi ricordo, quando ero seminarista, al Divino Amore veniva spessissimo, al Divino Amore, con due macchine, una davanti, una di dietro, un casino impressionante. Poi lui scendeva, svuotavano la chiesa per farlo pregare, ma... Vabbè, una volta mi avvicinai pure, gli chiesi i soldi, gli dico, il seminario ha bisogno di un pulmino. E lui fa, vabbè, mi dia, però non l'abbiamo mai più sentito. Vabbè, e se era così importante la sua preghiera, doveva leggere un po' di santi, vabbè. E invece anche Zichichi aveva lasciato tutta la sera... Con tutto che c'era il riscaldamento in San Giusto e con grande dispiacere del nostro Don Marino, che dice, mamma mia, mi costa un sacco questa cattedra di San Giusto, quella. E con tutto che c'era il riscaldamento aveva sempre la stola addosso, la sciarpa addosso, tipo stola, mi ha fatto un strano effetto questa cosa qui, vabbè.
Beh, mi permetto di ricordare un episodio semicomico di un noto politico del passato, ometterò il nome, che è stato chiesto se volesse diventare presidente della Repubblica, e questo ha risposto: no, io vorrei diventare papa, ma purtroppo il posto non è vacante.
E va bene, va bene, cioè, il vecchio Volpone non è... Vabbè.
Era lui. Fu lui,
sì. Personaggio che ha caratterizzato un po' tutta la nostra vita di boomer.
Oggettivamente.
Bene, quindi conoscevi, cioè cominciavi a fare questi i primi anni, rilevavi le zone edificabili. Adesso sarebbe bene cercare di distruggere zone edificate e ricreare bosco, perché ci sono un sacco di cadaveri di città che non servono a nessuno.
La domanda è: come mai si continua a consumare suolo, quindi a costruire su terreno senza recuperare i ruderi, quando siamo in regresso demografico?
Ecco, questo me lo chiedo sempre. Me lo chiedo sempre pure io. Dico, com'è possibile che... Cioè, non è possibile che ci siano sempre più single che vogliono vivere in un appartamento da soli, così. Cioè, è una cosa... Siamo diventati fuori di testa completamente. Io adesso penso che mi troverai d'accordo. La società che amo è quella degli indiani d'America, i nativi.
Concordo.
Perché loro vivevano senza che nessuno potesse sentirsi peggio degli altri. Ognuno dava il massimo di quello che poteva dare.
Era una società connaturata.
Poi tutti vivevano insieme e quando erano troppi si spostavano, un gruppo si spostava un pochettino.
Chiedevano perdono al grande spirito Wakantanka quando dovevano uccidere un bisonte. Qua da noi la caccia si fa per sport.
Non diciamo queste cose. Beh, la caccia si fa per sport e poi si mangia.
Sì, sì, no, certo, non viene sprecato. Però
Ma vuoi mettere un cinghiale rispetto a un maiale comprato alla Despar?
Sono perfettamente d'accordo. Però è la mentalità, secondo me, che è profondamente diversa. E qui non sono poche le persone che pensano che stai privando un animale della sua vita. Presso gli indiani d'America si scusavano con il grande spirito perché erano costretti a farlo in quanto non avevano altro da mangiare.
Sì, sì, questo è interessante. Io, per dire, preferisco lasciarmi punzecchiare delle zanzare che ucciderle, ma non, sono fuori di testa così, però... E ho chiesto perdono allo Spirito Santo, al grande spirito, perché ho messo la colla per i topi, perché se no non mangiavo in mezzo alle cacche di topi, così, cioè ci sono delle cose che è inevitabile fare, però non sono leggero, perché anche queste realtà hanno una loro motivo di esistere, non solo. Io credo che appunto togliere terreno vuol dire togliere bosco, quindi togliere habitat. Noi non siamo gli unici sulla terra e ne pagheremo le conseguenze. Vero. Drammaticamente, sia adesso che dopo davanti al grande giudice, vabbè, a cui né tu né la vabbè. E invece è interessante, scusa un attimo se continuiamo sull'astrofisica, è interessante. Prego. Valutare questa cosa qui. Una volta sentii su Radio Rai Radio 1, sentii un'intervista a un astrofisico di cui non ricordo il nome. Lei naturalmente come scienziato è ateo. Invece proprio essere astrofisici dovrebbe farci riflettere sull'immensità di Dio, perché davanti a Dio quello che per noi è inimmaginabile, perché la grandezza delle stelle non entra nella nostra testa. Se uno pensa a Betelgeuse quanto è grande, gli piglia, si sente male. Il Sole ancora riesce a immaginarti qualcosa. Betelgeuse quante volte è? 10 miliardi di volte più grande?
Non lo so a memoria.
Una roba impressionante. E dice, ma cacchio. Vabbè. E invece se tu pensi che il fattore di tutto questo è ancora più grande, e non solo, la cosa più affascinante è che questo fattore di tutto questo si è chinato sull'uomo, e non solo sull'uomo, perché tutta la natura va verso l'alto, perché i lupi cantano tirando sul collo, le mucche lo stesso, gli alberi vanno verso l'alto, eccetera, eccetera, per cui tutti siamo protesi verso l'alto. Questo fattore si è in qualche modo rivelato a noi. E non è possibile che non sia stato questo, perché noi non siamo in grado di immaginare niente. Noi semplicemente mettiamo insieme i dati che conosciamo e dopodiché da qui viene fuori la parola immaginazione, ma non è un'immaginazione. Se noi guardiamo i vecchi film o leggiamo i vecchi libri di fantascienza, sono terribilmente datati. Non c'è niente che corrisponda a quello che stiamo vivendo, neanche pallidamente.
La cosa è molto complessa. Personalmente vivo un po' questa strana dicotomia del mondo della scienza, perché per esempio la citata Margherita Hack, atea convinta, diceva: l'universo, il mondo, l'evoluzione del cosmo non ha bisogno di un Dio. Innanzitutto mi permetto di sottolineare che forse per ogni persona la parola Dio dà un'immagine diversa. È possibile che con tutti i miliardi, 7-8 miliardi di persone che siamo sulla Terra, forse ognuno assegna una propria identità legata a questa parola. Invece altri scienziati dicono: il mondo, l'universo è così perfetto che non riesco a immaginare che non sia stato voluto così. E se è stato voluto così, c'è qualcuno che deve averlo voluto. A questo punto però Dio non è quello che è camminato fra gli uomini, Dio è qualcosa di molto più alto. Quindi molti, anche fra gli scienziati, si dicono, faccio un esempio, proprio il dato, no? La costante di gravità. Se la costante di gravità avesse qualche lontano decimale, un pelo più alto, un pelo più basso, l'universo non sarebbe quello che è attualmente.
Ho letto un libro su questa cosa.
Ma questo non è soltanto per la costante di gravità, è per molte altre grandezze, dai nomi che il pubblico non conosce, che se fossero un po' diverse, il mondo forse addirittura potrebbe non esistere.
La vita.
E quindi non sarebbe potuta svilupparsi la vita, e quindi la sua evoluzione, che attualmente, per quanto è la nostra conoscenza, l'uomo è la vetta, no, di questa costruzione, è la cima di questo edificio, che poi è strano, perché si è mai visto l'acqua tiepida che si separa in acqua calda e in acqua fredda? No, l'acqua calda e l'acqua fredda si mescolano e danno l'acqua tiepida. Nell'universo è il contrario. È la materia, diciamo, più o meno inerte, che si è strutturata in modo da svilupparsi in materia più complessa, che poi ancora più complessamente ha formato le molecole, che sono la struttura, la base della vita, poi la vita, e poi la vita prima batteri, poi vegetale, poi animale, e infine la razionale, che siamo noi. Come mai in questo mare magnum si è creata questa, come dire, quasi spontaneamente, no? È sorto questo edificio, questa montagna, mentre dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere appiattirsi.
Beh, adesso lo stiamo facendo, ci stiamo appiattendo, stiamo tornando indietro, e anche rapidamente. Ma qualcosa succederà. È questo, secondo me, questa è proprio la visualizzazione del fatto che noi siamo parte di un qualche cosa di molto più grande di noi, ma il fatto che noi siamo intelligenti, ma non così tanto, perché poi comunque siamo limitati al QI, nel quoziente intellettivo, più di quello non possiamo arrivare adesso. Cioè, appunto, quello che io dico, non siamo capaci di immaginazione. Noi siamo capaci di ricostruire, cioè di riproporre cose che non hai visto, perché le hai messe insieme rispetto a cose che... Tanto è vero che tu pensa, quando si fa sempre in un certo modo, e uno dice bisogna... Per dire, facciamo un esempio pratico. Il comunismo è caduto e il capitalismo sta per cadere, e comunque il capitalismo è molto peggiore del comunismo. Per certi aspetti, dal punto di vista dell'umanità è molto peggiore, nel senso che il capitalismo è riuscito ad uccidere Dio, mentre il comunismo, che lo voleva uccidere a tutti i costi, non ci è riuscito, anzi lo ha rafforzato. Dobbiamo usare un altro sistema, e tutti restano in silenzio, nessuno mi dice perché esistono solo questi due sistemi, o questo o quello. Non è vero,
no,
esisterebbero, esatto, tantissimi altri,
vero.
Però la nostra mente non è capace. Allora, poi una volta dissi a mia mamma: ma non capisco il celibato dei preti. Allora noi cosa date? Il divorzio? Cioè, non è una questione di tutto. Ma la nostra mentalità è a rete, alla fine. È difficilissimo trovare uno che riesce a uscire da quello. Mentre il creatore è profondamente fuori, perché appunto tu hai parlato della gravità. La gravità, diceva questo libro che ho letto, che dice di tutte, è un numero assolutamente incomprensibile a tutti gli scienziati. Non so, adesso non mi ricordo più che numero sia, così, ma non ci ho capito molto.
Comunque dice, attenzione, è qui sulla Terra, il valore della gravità è locale. Perché in altre parti dell'universo, in base alla curvatura dello spazio, la gravità cambia.
Ecco, quindi anche questa cosa. Però questa gravità locale mette tutti gli scienziati, addirittura uno scienziato di cui non ricordo il nome, scrisse: quando arriverò davanti al giudizio di Dio, prima ancora che cominci a parlarmi, gli dico perché questo numero non è...
Beh, ma in effetti la scienza... conosce,
osserva.
Sì, osserva, valuta, misura, cerca di ripetere gli esperimenti, conosce molte cose, come funzionano, ma non perché esistono.
Ecco. Poi anche questo buchi
è il grande mistero.
C'è vita nei buchi neri? Non c'è? Sì, ci sarà un altro tipo di forma di vita diversa?
Probabilmente no, perché allora non quella che conosciamo.
Non quella che conosciamo, sto dicendo.
Perché quella che conosciamo è soggetta a una temperatura relativamente bassa, perché nell'universo ci sono miliardi di certi posti all'interno delle stelle, ci sono miliardi di gradi. Mentre la vita, così come noi la conosciamo, basata sul carbonio, ha bisogno di 300 gradi assoluti circa. E quindi, mentre si parla di milioni, di miliardi di gradi assoluti, noi viviamo su 300 gradi assoluti. Si misura in gradi, quindi, in Kelvin, la temperatura usata dai tecnici, no?
Quindi bassissima.
E quindi molto bassa, no? Quindi finché l'universo aveva una temperatura altissima, non poteva, addirittura non era nemmeno trasparente alla luce. E la luce è riuscita a liberarsi nell'universo 380.000 anni dopo il Big Bang.
Ecco, vabbè, in tutto questo però ci sono anche le intelligenze incorporee.
Il fatto è questo, noi, come tu hai detto una cosa...
Lo dice Sant'Ilario, uno dei due, comincia per I, non mi ricordo più chi dei
due. Io vorrei riprendere quello, il discorso del QI, no? Che la nostra intelligenza che misuriamo con questo QI è limitata al qui. Perché qui e ora siamo coscienti di poter immaginare quello che sarà domani, ma non ci muoviamo affinché questo domani sia, non dico migliore, ma accettabile per chi verrà domani. Quindi è proprio una forma di intelligenza ottusa.
Sì, ogni intelligenza, ogni generazione deve cercare di scavarsi un proprio spazio, ed è quello che è il grande problema del conflitto generazionale, perché chi è diventato, chi è, ha superato la giovinezza vuole mantenere il mondo come l'ha vissuto durante la giovinezza.
Si è fatto sempre così e allora sì, ma noi stiamo scavando la fossa per le prossime generazioni.
Qualcuno riuscirà.
Non è come diceva Re di Francia dopo di me il diluvio, no?
Sì, ma sicuramente a un certo punto arriverà qualcuno che metterà dei ponti, vivranno sopra le fosse. Sì, l'uomo è adattabile, tranquillo.
Sì, ma chiuderanno la stalla quando i buoi, altro che saranno scappati. E in questo momento
resteranno di meno di quelli che siamo adesso, ma poi dopo vivranno nell'età dell'oro, cioè riscopriranno tutta una serie di valori che si sono perduti e via dicendo.
La vita nella natura ha una grandissima forza.
Noi stiamo togliendo la natura.
E sempre la natura non ha bisogno dell'uomo sulla terra per continuare la vita. Anzi. Oggettivamente, forse l'uomo, come diceva, chi era? Albert Einstein che diceva, non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so con quelle che si combatterà la quarta, con la clava.
Sì, me lo ricordo, sì, questo... Ma insomma, ti ho distratto dalla tua vita, abbiamo passato qua, però è stato simpatico, direi, questo confronto. Siamo arrivati quasi alla fine, va bene, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Adesso sei imbarazzato.
No, vabbè, in poco tempo così non riesco soltanto a poter dire che dopo questo lavoro di ricerca geologica sul caso triestino ho viaggiato parecchio per lavoro. Perché
La prossima volta ci parlerai di questo lavoro di ricerca geologica che
ho fatto in giro per l'Italia e per il mondo,
che deve essere veramente interessante.
Ci sono persone che lo amano e che non farebbero altro,
addirittura
colleghi che erano sempre via.
Vabbè, è straordinario. Vabbè, chiedo scusa ai radioascoltatori per questa deviazione, però penso sia stata anche piacevole. Poi, per quel che penso io, conta poco, e la prossima volta cercheremo di essere più stringati e più legati alla realtà dei fatti. Ti ringrazio, caro Muzio Bobbio, ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e ringrazio tutti voi per aver resistito fino a questo punto, a questo exploit scientifico.
Grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.